di un intervento ulteriore dell'autore. Invece, in Manzoni, dopo la prefazione, si fa da parte, possiamo metterlo da parte e lasciare il campo al conte. Drammatica, drammatica, è appunto una tragedia. Non lo so, ma adesso non è che tu mi chiedi una risposta. Ma io ti parlavo di doppio prima, hai capito che cosa? Io poi non l'ho approfondito perché riguardava me, ma io non volevo apparire. Questo doppio era di una doppia tragedia, cioè l'aiuto del padre era nel leggere la tragedia, insomma, no? Capisci? La tragedia di colui che è padre di se stesso, no? Cosa che, no, sulla quale mi sembra di essere d'accordo con te, no?
Non ho capito bene io questo
Neanch'io, cioè, no, volevo dire, quando io parlavo di instaurare un doppio con lui, era proprio per la come dire, proprio perché avevo scoperto ciò che lei ha ulteriormente indicato, sottolineato il fatto che non è, come dire, non è molto, diciamo, vitale, va, diciamo così, non ha molto entusiasmo il fatto di essere aiutati da chi è stato costretto a fare il padre di se stesso. Ma no, questo non c'entrava. La cosa interessante invece era che ecco perché la tragedia. Ecco perché anche il doppio, perché leggere la propria e l'altrui tragedia, leggere in questo la tragedia e quindi la grandezza, capito? Non è che doveva, voglio dire, non è che una posizione del genere ti deve necessariamente, come dire, gratificare o riempire esistenzialmente, siamo fuori da questo, stiamo parlando di interiorità, di letteratura, no? Per cui può anche farti bene guardando il male, insomma, no? Si può anche leggere così, eventualmente, non in questo caso, secondo me, insomma, perché no, a differenza di lei, invece, leggere questa forza titanica, umana, di colui che riesce a fare le cose che abbiamo detto, a me è di grande conforto, invece. Ecco, se è una risposta. Se tu mi chiedevi una risposta, è questa la risposta. Io lo trovo di grosso conforto.
Ma in fondo le ultime due, io vorrei ascoltare almeno un inizio del racconto,
Sì,
credo che
leggiamolo,
completi la tua
se non si, non
introduzione.
so come vogliamo
Prego,
fare, io sono
le ultime due.
disponibile.
No, c'è prima una ragazza.
Sì. Sì, perché questa risposta era diventata più privata, se te ne sei accorta. Appunto, allora, invece la questione letteraria mi sembrava che l'avessimo risolta anche con il Signore, no? Eravamo d'accordo? Esatto? Sbaglio? No? La questione letteraria è rimasta immutata, insomma, quella posta, risolta, no? Ora, siccome lei mi offriva di scoprire il fianco in un altro senso, e cioè il perché, allora io parlando ho lasciato molto nel vago e forse stupidamente nell'ambiguità il doppio. Adesso l'ho risolto, perché era un problema mio, cioè di leggere nella tragedia questa rinnovata simpatia che non è soltanto letteraria ma ora è esistenziale. Va bene? Ah, tu dici che cosa è che scatta? Sì, tu dici sono presentati bene, insomma, sono vivi e vegeti, sono liberi, sono quindi nudi, sono senza. Sì, ma sai, che ti devo dire? Io adesso non mi sono messo lì con la lente di ingrandimento, come non ho fatto il filologo, ecco, non sono neanche un filologo, forse. Un filologo, o se io volessi, forse, senza presunzione, potrei anche trovare il verso dove, ma non credo che sia questo, capito? Non c'è un modo. L'avevamo anche un po' esaurito con la domanda precedente, e cioè che a un certo punto sembrava, forse lì interveniva, è intervenuta sommariamente la filologia, nel dire che Manzoni, dopo la premessa, abbandona. Capito? Forse è lì. Ecco, torno a dire questo. Ora però non lo so se c'è un altro punto esatto, ma io non credo assolutamente. Io l'ho letto 7-8 volte, l'ho studiato, ho scritto questo racconto anche un po' sofferto, ma non ho visto che c'è un momento dove accelera il conte parte e il Manzoni retrocede. Non l'ho visto, perché proprio è una questione di che gli è venuto così, hai capito? Dice le ciambelle mica vengono tutte col buco, veramente la stupidità, ma è proprio così. Cioè io lo dico perché poi scrivo un po', no? Allora a un certo punto quando uno ha certe cose dice ma guarda questa cosa è uscita fuori proprio così, no? Senza, cioè, ma da dove? Ma ancora di più, ad esempio certi incastri nel romanzo, gli incastri, no? Si fanno da soli, perché a un certo punto uno legge, io sto riscrivendo questa storia, dico, pensa, allora questa è proprio attaccata lì, ma io ci ho pensato veramente, è venuta, insomma, hai capito? Certi incastri, cioè gli incastri giusti, come dire, sono i meno logici, insomma, no? Gli incastri giusti sono quelli di un allenamento della parola che tocca sempre nervi molto tesi, molto nascosti, capito? Quindi è un po' curiosa questa faccenda qui, è molto curiosa, insomma.
Bene, se c'è.
Ma non credo che sia questo caso, se no in questo caso non credo che ci sia di mezzo la fantasia. Sa che cos'è, signora? Che a un certo punto ogni scrittore proietta il proprio corpo e il proprio destino su ciò che scrive, non c'è nulla da fare, neanche la cultura. La cultura può solo organizzare, può solo educare, no? Ma la proiezione non c'è nulla da fare, viene da quella cosa lì e basta, non c'è un altro luogo. La scrittura non avviene in un altro luogo, in altro luogo. Avviene da quel corpo lì e da quel destino lì. Ma si potrebbe anche ipotizzare, ma non dobbiamo però fare la psicologia, che Manzoni non avendo avuto un padre, questa faccenda gli è venuta meglio, per esempio. Ma insomma, non è il caso di fare della psicologia, no?
No, perché dopo si pubblicano troppi libri su.
Appunto.
Ascoltiamo.
Che una... facciamo? C'è qualcosa?
Se fai delle,
no,
delle
c'è
scelte,
una ragazza
però
lì giù? No? Vi va di leggere, perché poi la verità è nel racconto, non è in questo.
Forse
che ho
qualche,
detto.
Qualche scelta.
Ma la scelta
sono
adesso.
Motivi.
No, siamo tardi?
No, beh, un quarto d'ora.
Vabbè, accelero allora. Ovviamente se vi va, non è.
Cioè, questo è un racconto che fa parte di quella serie che dicevi sulle tombe dei poeti.
Sì, però questo scrittori. È il Conte di Carmagnola.
Sì, che dovrebbe essere una,
è un libro,
una
dovrebbe essere
raccolta.
Le Adorate, però io adesso ho messo da parte perché non voglio pubblicare.
Le Adorate.
Le Adorate, sì. Scusate, metto questi occhiali perché non ho gli altri. Al giovinetto Bartolommeo Bussone le pecore sembravano cavalli bardati per il torneo e le nuvole in cielo carri da combattimento. Stando in mezzo alle montagne, il mare non lo aveva mai veduto. Ecco perché da qualche giorno la nuvolaia delle macchine da guerra in cielo si era trasformata nella armatura esile e cartilacea di un grosso pesce, lo stesso che aveva osservato inciso sulle pareti della montagna. Bartolommeo era un piccolo piemontese che nel corpo possedeva un'aria azzurrina, una miscela di struggimento e gaiezza che gli si disegnava sul volto fiero, come se egli fosse stato il vero principe tra tanti stupidi principi dell'Italia di allora. Era alto, magro, pallido, con un collo che a 13 anni sembrava quello di una giraffa, le gambe lunghissime con il baricentro sopra le anche che lo faceva un lengilinio da delirio, un cavaliere meglio piazzato sulla schiena di un dinosauro che in groppa ha un puro sangue pezzato. Il pecoraio Bartolommeo Bussone, futuro conte, era molto magro, un ragazzetto con il petto scheletrico, ancora più magro da quando gli erano morti entrambi i genitori. Quel giorno aveva anche lui scavato nel foppone, piangendo come un neonato. Poi aveva lanciato contro i suoi cari cadaveri due manciate di calce viva e non aveva pianto più. L'indomani la sua vita accelerò come se a quei tempi, si era nel 1403, si potessero prendere gli aerei dal Piemonte alla Lombardia, da Venezia a Brescia, da Cremona a Genova. Ormai per lui il destino volava alto. Il soldato Faccio Cane glielo riconobbe in faccia, come fece già per altri il Battista, lanciandolo nell'avventura della guerra, e ben presto divenne tra i primi guerrieri d'Italia il primo. Quando sposò Antonietta Visconti, parente di Filippo, duca di Milano, suo amico e signore, sverginandola teneramente nel palazzo del Broletto, Bartolommeo Bussone era dunque il conte di Carmagnola, bello come un giavellotto lanciato contro il nemico, conquistatore di Piacenza, Brescia, Bergamo e di altre 17-18 città che provvide a consegnare nelle mani di Filippo. Correva l'anno 1424. Il più grande e nobile capitano di ventura apparso nella storia aveva 34 anni. Poi Filippo gli si fece nemico, tentò addirittura di ucciderlo. Allora il Carmagnola giunse a Venezia e qui finalmente nacque la sua tragedia, cioè la grandezza del Manzoni. Dinanzi al doge e ai senatori, il Carmagnola spiegò le ragioni dell'offesa, della viltà da lui subita per opera del suo ex signore. Parlava con la mano aperta, con il ginocchio lievemente piegato, gli occhi acquosi. Fuori dal salone del palazzo i topi si nascondevano nelle fogne, attenti a origliare. Intorno Venezia era una città di cartapesta. I suoi vicoli e campi sembravano padiglioni auricolari, violentemente sintonizzati a seguire le parole, i movimenti eleganti, la dolcezza del cuore del loro nuovo condottiero. Il cielo era chiuso e il Carmagnola invece alla Serenissima parlava come se fosse squarciato dalla luce, come se il cielo non avesse nessun confine per gli uomini, come se esso appunto fosse proprio ora il patto dell'amicizia che andava saldando.
e il maggior premio che bramo, il solo, è la vostra stima e quella d'ogni cortese. Il conte parlava ai nobili veneziani come se il sangue toccato in battaglia fosse un medicamento e non la morte, che la mia vita io voglio dar, ma in campo, per nobil causa e con onor, non preso nella rete dei vili. Il conte usava le parole come l'ombra segue il corpo, come quando il maestro di sé insegna a se stesso, eppure i veneziani, che erano topi carnivori, annusarono il gas, pensarono di essere sterminati. Coloro che sgraveranno Mladic nei nostri giorni pensarono bene di infilarsi la museruola, di proclamare la guerra contro Milano, intuendo anzitempo che il conte, il mercenario del cielo, l'unico al quale il destino promette un bacio, non sarebbe stato mai un servo. Così confabularono fra loro con la maschera antigas sulla mandibola, e quando abbia la mano nell'elsa della nostra spada, potremo noi dir d'aver creato un servo, il doge? Ho io proposto che guardia al conte non si faccia e a lui si dia l'arbitrio dello stato in mano? Poi, lontano dagli squittii, quando si ebbe sganciata la maglia di ferro e staccato dal capo l'elmo con la penna di pavone, il conte si incontrò con Marco. «O dolce amico, e ben qual nova rechi? La guerra è risoluta e tu sei duce». Si abbracciarono. Il loro era un amore tenero di fanciulli e finalmente il conte sarebbe ritornato bellissimo e forte con la sua spada che i fedeli armigeri acclamavano come se si chiamasse vittoria, vittoria. E i due amici si parlarono segreti come rinchiusi in un confessionale sotto un cielo verde macero, attanagliato Marco dalla paura dei sospetti dei senatori, sereno, implacabilmente certo di sprofondare nel proprio destino il Carmagnola. Marco gli disse: «Sei troppo grande per loro, lo sprezzo aperto che tu gli mostri ad ogni incontro li indispone, la grandezza della tua vita li sommerge, ti fa odiare, provati a dissimulare». Ma il problema che Marco pone all'amico adorato non può essere superato, risolto, perché il conte non è superbo, non deve mitigare alcuna superbia, egli è una pezza del cielo che ora su Venezia non c'è. Quel grumo celeste che non c'è è in lui, è lui. Ecco perché i senatori già lo disprezzano, ecco perché da vivo già è sepolto. Allora il conte non può che essere certo del proprio corpo, perché in fondo il destino non si dipana con la freschezza di un corpo riposato o con la secchezza di quando è vecchio. Il conte sa a memoria che il proprio corpo, cioè il destino, non può essere mutato. Al fin stanco di far leggi a me stesso e trasgredirle, tra me fermai che, se egli è mio destino, ch'io sia sempre in tai modi avviluppato che mestier faccia a districargli appunto quella virtù che più mi manca, se l'è pur virtù. Se è mio destino che un giorno io sia colto in tai modi e vi perisca, meglio è senza riguardi andargli incontro. Io ne appello a te stesso, i buoni mai non fu senza nemici. Caro Marco, sembra dire il conte, non c'è nulla da fare se qualcuno si mette in testa di fregarti. Infine è curioso come il condottiero, il nobile, realmente nobile veneziano, si trasformino in due pezzi di cielo che se ne vanno a braccetto, come l'uomo e la sua ombra, come l'uomo e il suo angelo custode, come l'uomo e la sua donna, come due amici che la vita provvederà a cancellare. A Macrodio il conte gli spaccò il culo all'esercito di Filippo, mangiò la terra Carlo Malatesta, signore di Pesaro, comandante supremo, e ingoiarono crudi i ranocchi della palude il Della Pergola, anche se antico amico e compagno d'armi del conte, Guido Torello e il Piccinino, detto Forte Braccio. I condottieri nel campo del duca mangiarono male. Malatesta beve troppo vino, anche se era un uomo che ambiva alla perfezione, sognò un diavolo con 380 ali. Fortebraccio divorò un castrato intero, ciò accrebbe il suo furore per la battaglia. Sforza leccò uova di storione che gli procurarono una sorta di allucinazione eroica. Quando gli ordini udir, quando lor parve che una battaglia si prepari, io vidi un feroce tribudio alla chiamata esultando venieno, e col sorriso si fiancenno a vicenda, e quando io corsi entro le file, ad ogni schiera un grido s'alzava, ognuno in me fissando il guardo parea dicesse: «O condottier, v'intendo!» Soltanto il Pergole e Torello non avevano desinato, anzi avevano pregato. Torello, meglio di ogni altro e lucidamente, aveva compreso la geniale trovata bellica del conte, quella di fortificare il campo con un doppio recinto di carri, sopra ognuno dei quali stavano tre balestieri. E per di più aveva inteso, con il suo sguardo onesto, aveva visto, non accecato dall'orgoglio, che quelle macchie che sorgono qua e là dal suolo origineoso che la via fiancheggia, la so gli agguati, li giurerei. Ma poi i condottieri, stretti nella morsa del tempo, della fedeltà a Filippo, stramortiti dall'errore di mercanteggiare fra loro il proprio onore, decisero di attaccare. Caddero nella trappola degli insulti. Infatti, le truppe del conte si erano nascoste tra i cespugli sui lembi di terra asciutta, nel mezzo della palude che cingeva Maclodio, e altri, sul terreno nudo, ben visti dalle mura del castello, avevano preso a ingiuriare e a sfottere gli avversari che non si decidevano per la battaglia. I più furbi e fanatici soldati del Carmagnola si erano tirate giù le brache e avevano preso a lanciare peti che ai duellanti erano parsi tuoni. Altri addirittura avevano defecato dentro foglie di fico, prendendo a lanciarle contro le mura del castello. Altri ancora, che avevano bevuto troppo, avendo impressionanti coli che riempivano dei loro liquidi sacche e borracce, con l'intento di farle ingurgitare come medicinale malox e rinfrescante per lo scomodo e curativo delle gastriti a coloro che avrebbero imprigionato. Poi vi fu battaglia, finalmente la guerra, infine il Carmagnola geniale trionfatore. Ma i ratti schifosi, coloro che partoriranno mladici, muri, nuti, gonfi dei loro borgoritmi, astuti e cinici più dei nazisti, meglio infagottati nell'infamia degli stupratori, lentissimamente come il tormento di un uomo al quale si tiene la canna di una pistola puntata sulla tempia, condussero il Carmagnola a ficcare le unghie nella terra affinché soppesasse la fatica della propria tomba.
Concludo però, basta, no? Beh, diciamo questa cosa del Monumentale.
Sì. È mezzogiorno, sono solo. Pesto la ghiaia del cimitero Monumentale. Giuseppe ha anticipato il ritorno a casa dei suoi bambini. Ora sono entrato nel Famedio, nel Pantheon dei cittadini illustri di Milano. Alessandro Manzoni è illustrissimo nel suo avello di pietre, eppure appare sprofondato in questa tomba di mosaici e pietre vetrate rosoni. La luce è grigina, verdolina e bianca e rosa, forse. Si irradia senza toccare il marmo del pavimento. Ai lati si leggono i nomi dei grandi cittadini: Giovanni Bercher, Massimo D'Azeglio, Antonio Rosmini, Silvio Pellico, Pietro Maroncelli. Qui mi sembra che la morte sia lontana. Non c'è traccia di quei corpicini di cera che si squagliano bruciando, non ci sono le lucine eterne, né fiori appassiti, ci sono però i corpi, le ceneri, c'è almeno la memoria. Mi sento sfiorare la spalla, mi volto, vedo il fantasma, ma non è il mio fantasma, è il conte di Carmagnola. Allora sorrido e comprendo la storia, la gloria, la fama, poi lui mi segue come un'ombra, come la mia ombra, mi avvivo camminando verso le altre tombe. C'è un gigante di marmo bianchissimo, con il capo reclinato, gli occhi sprofondati nelle orbite, il naso grezzo, il braccio destro piegato con la mano infilata nella nuca. Il lungo serpente che lo avvolge è il suo abito, non il veleno. Una statua di donna che sembra di latta, dischiude, sospetta la porticina di una tomba tenendo in braccio un bimbetto, mentre il bambino più grande è seduto sul terzo gradino. Ci sono tre donne con il seno nudo, una è sorridente e perfida, l'altra è paziente e implacabile, la terza un po' triste e malinconica. C'è una fanciulla bellissima quanto l'oro, ha le ali di farfalla e il mazzolino di fiori lo preme sulla mammella destra, gli occhi sono rapiti. Una statua non è di vecchio, ma di un uomo malato, calvo, con i muscoli frollati, musci, l'addome gonficcio e sfatto. C'è un gallo livornese ai piedi della tomba. Passeggiando sfioro la tomba di Ascari, l'asso del volante, la tomba curiosa di una donna che si nasconde dietro la sua mano, mentre nell'altra stringe una maschera. Ci sono le donne di pietra che si disperano e quelle nell'erba sono serene. C'è un leone vegliardo, il busto di una Madonna avvolto in un telo di plastica. C'è un Cristo staccato dai suoi amici dalla croce, i corpi di bronzo sono uniti e appesantiti dalla pioggia, una meravigliosa pianta di ferro si arrampica su se stessa, è un mondo di spine. C'è un giovinetto vestito di scaglie di pane, ha delle braccine orribili, dall'espressione del volto si direbbe che implora ciò che in vita non ha avuto. C'è una statua con la testa mozzata che sembra il fuoco, una fiamma materica come Creta. Ci sono due scheletri che si abbracciano, sono stanchissimi. C'è un blocco di marmo bombardato. Ci sono due buoi, un aratro dietro il contadino. C'è un uomo assorto con il cappello in mano. C'è una donna sprofondata nel suo letto. Il giaciglio è di rosette. C'è una famiglia di argilla e una donna con le spalle nude che medita. C'è una stupenda tomba con il suo letto di morte. Ho passeggiato a lungo nel cimitero, poi ho provato stanchezza per il bianco sbriciolato dei viali, così mi sono voltato e ho visto che il carmagnolo era sparito. Allora ho avuto paura, la paura di conoscere il nome e il cognome del suo legittimo erede.
Beh, penso che questa lettura, questo racconto, molto, molto bello, una scrittura visiva.
Ho dovuto saltare questa parte, leggeremo un'altra volta, delle battaglie.
No, penso che documenti molto bene, si connetta in maniera netta, esplicita, con tutta la parte di comunicazione di tua lettura di questo testo.
I fatti storici sono tutti veri, no, lui infatti. Era stato quello, era un pastorello. Faccio Cane, che era il più famoso capitano di Ventura, prima di lui, nel 400, lo incontra e se lo porta con sé. Lui era senza padre e senza madre. Era veramente, ecco poi, perché insomma c'è una verità, non solo una stralettura in quello che ho detto, e cioè lui è veramente dovuto essere padre di se stesso. Perché senza padre, senza madre, o questo, i Visconti che c'era imparentato, perché Antonietta era parente di Visconti di Milano, l'ha cacciato via, quelli la ammazzano, eccetera, quindi è stato sempre solo a combattere con onore questa battaglia che il destino però gli aveva oramai imposto di essere, appunto, di vederlo perire sconfitto, insomma.
Ma concludendo, direi che abbiamo incontrato e ascoltato una persona, insomma un amico, uno scrittore dove la scrittura si fonde proprio con la stima di una figura, si fondono insieme e sono talmente intricate che è quasi difficile distinguerle. E poi, in secondo luogo, si adombra quasi una, non so se sia vero, se sia giusto, una figura anche dello scrittore come cavaliere, lo scrittore come conte, lo scrittore come capitano, cioè come persona che vive delle virtù, non scrive su delle virtù, non è ecco un intellettuale, forse per te, non è un intellettuale che parla di sé, ma è un intellettuale che scrive della realtà, e mi pare una scrittura anche molto visiva, cioè si vedevano le cose, così come si vedeva il fantasma di Carmagnola alle spalle, ma già all'inizio io l'ho visto. All'inizio dell'incontro di oggi. Per cui, mettendo in luce questi due aspetti, concluderei questo nostro incontro. Ringrazio Aurelio di essere venuto e do appuntamento al 12 aprile alle 18:30 con il Dario Voltolini, che viene da Torino, che appunto leggerà per noi il Viaggio nella Cattedrale di Vargas Llosa. Io vorrei dirvi questo: all'uscita ho fatto fotocopiare un documento, un pensiero di Comunione e Liberazione sulla guerra recentemente iniziata, speriamo che sia finita. È di Comunione e Liberazione perché io lo sono e l'ho ricevuto adesso e l'ho trovato un'occasione così semplice con cui condividere almeno uno spunto di memoria e di riflessione, per cui mi sono permesso di segnalarlo. Credo che possa essere accolto come uno spunto su cui ognuno può fare considerazioni anche sue proprie. Grazie ancora,
grazie
Picca.
A voi, grazie a voi.
Arrivederci.